sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 5 minuti di un venerdì che dovrebbe essere il 18 di novembre. Fatemi fare due conti. No, non riesco a fare due conti, ma dovrebbe essere più o meno il 18 di novembre. Ed è una di quelle giornate un po' strane. Non so se ci avete presente. Come quando sentite nelle ossa che sta per arrivare il temporale. Una di quelle giornate in cui ti svegli con la sensazione che stia per succedere qualcosa. Vabbè, quelle robe lì che ogni tanto capitano. Sarà forse che sono un po' incasinato, soprattutto stamattina, perché prima di venire in radio sono dovuto passare da mio papà che c'aveva problemi col televisore. Allora, che problema c'è, papà? Il problema è che non riesco più a vedere Conte sui canali della Rai. Allora ho provato a spiegargli alle 6 del mattino che il problema non era di sintonizzazione, che non c'entrava niente il decoder del nuovo digitale terrestre. Niente da fare. Papà, guarda che per l'Aventino, le nomine, la lottizzazione, stop ai 5 stelle in televisione, quelle cose lì, ma niente, non si vede Conte. Alla fine, perché ci avevo fretta, l'ho dovuto gabbare mettendogli una conferenza stampa di Conte su YouTube del febbraio del 2020, solo che poi mi ha richiamato adesso per dirmi che Conte ha appena annunciato il lockdown, quindi appena finita la trasmissione devo correre un attimo a fare il punto con lui. Comunque è un bel problema, l'Aventino di Conte dalla TV pubblica, tanto che già sta rischiando di deragliare il treno interno dei Mugugni ai 5 Stelle. Niente più TV, ci faremo vedere altrove, ha detto Conte. Già, ma dove? Al cinema? Vola al cinema con la taverna? Non pare esattamente una prospettiva convincente. L'ipotesi potrebbe essere quella magari di aggiungere al bouquet dei canali della Rai un canale tematico dedicato ai 5 Stelle, tipo Rai Vaffa, ma Draghi sembrerebbe tiepido di fronte a questa ipotesi. Più plausibile invece un'altra ipotesi trapelata da ambienti interni al movimento, che dice di andare sì in Rai, però tipo Paolini, cioè mandare Toninelli dietro all'inviato del TG1 a fare le corna per disturbare i collegamenti da Palazzo Chigi mentre parlano degli altri. Insomma, vediamo, la situazione è fluida per quanto tormentata all'interno del Movimento 5 Stelle, è una delle pagine politiche di oggi. Intanto però, prima di andare a sfogliare insieme i giornali, vi faccio una domanda. Allora, dovete dirmi come stanno insieme il cane Gunther, Madonna, la cantante Like a Virgin, Touch for the Very First Time, quella lì, non quella di Brosio. Allora, il cane Gunther, Madonna e Antonio Gramsci. Non lo sapete? Va bene, ve lo dico io. Allora, il cane Gunther, meglio conosciuto come il cane più ricco del mondo, roba che in confronto il bracco di Mario Draghi è uno straccione, il cane Gunther ha messo in vendita, pensate, per 32 milioni di dollari, una villa esclusiva a Miami con 9 stanze, 9 bagni, la piscina, vista esclusiva sul Golfo di Biscaglia e villa appartenuta proprio a Madonna. E allora la domanda è: ma come fa a essere così ricco il cane Gunther? Bene, ve lo dico. Gunther IV, per la precisione, è l'erede diretto della contessa Carlotta Liebenstein, che alla sua morte nel 1992 ha lasciato tutto il suo patrimonio a Gunther III, che a sua volta ha lasciato tutto al suo erede Gunther IV. Per capirci, è un po' come se Berlusconi tagliasse fuori Marina e Pier Silvio e decidesse di lasciare tutto quanto a Dudu. Già, vi domanderete: ok cane Gunther, ok Madonna, ma Antonio Gramsci? Allora, dovete sapere che per la gestione della massa dei beni notevole di Gunther III e Gunther IV, che ammonta a circa 500 milioni di dollari, è stato creato il fondo Gunther Group, fondo finanziario che anni fa aveva messo nel mirino che cosa? Ebbene sì, proprio l'Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Provate a immaginarvi la testata: Unità, quotidiano fondato da Antonio Gramsci e diretto da Gunther IV. Ecco, non che poi l'Unità abbia fatto una fine migliore, ma vabbè. Comunque, Gunther IV io me lo immagino come Ivan il Terribile, 32esimo discendente diretto di Ivan il Terribile I, appartenuto allo zar Nicola, leggendario campione di caccia al Mugico della steppa e fucilato come nemico del popolo durante la rivoluzione di ottobre sulla Piazza Rossa. Ivan il Terribile, l'alano dei conti Serbelloni Mazzanti vien dal mare, quello che assediava Fantozzi e Filini nei giardini della festa padronale. Momenti immemorabili di grandi cani nella storia del cinema. Riflettete però sul fatto che Gunther III e Gunther IV hanno un patrimonio che sarà 100 volte il mio e il vostro, di tutti voi che mi state ascoltando, messi insieme, probabilmente. Ma per dire delle disuguaglianze, Gunther IV. Vabbè, vi faccio un'altra domanda, visto che siamo su questo tema. Visto che avete capito come stanno insieme Gunther IV, Madonna e Antonio Gramsci, la seconda domanda è questa qua: come stanno insieme invece un magnate cinese, Irene Pivetti e la Ferrari? Beh, questa è facile, perché è una delle storie di prima pagina di oggi. La Pivetti la ritroviamo proprio su tutte le prime pagine. La Ferrari, il riciclaggio, 4 milioni evasi, Pivetti sotto accusa. Allora prendiamo le fila di questa meravigliosa vicenda sulle colonne di Repubblica. La racconta Luca De Vito, ma la ritroviamo un po' dappertutto, sulla prima del Fatto, del Corriere, Corriere della Stampa. Un campione, allora abbiamo detto Ferrari, magnate cinese, Irene Pivetti. Un campione automobilistico degli anni 90 di rally, la più giovane presidentessa della Camera della storia italiana e una compagnia di investimenti cinese. Nel mezzo un fiume di denaro partito da Hong Kong e circolato vorticosamente tra conti esteri e fiduciarie. La storia che vede indagate Irene Pivetti per evasione e autoriciclaggio insieme ad altre sei persone, tra cui l'ex pilota marchigiano Leonardo detto Leo Isolani, parte da lontano ed esattamente quando il 3 aprile del 2016 vengono siglate tre strane compravendite che coinvolgono i tre protagonisti. Atti siglati davanti al notaio, un affare da 10 milioni di euro, 7,5 dei quali arrivati nelle disponibilità proprio della Pivetti, ma che presto sono finiti nell'attenzione del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Allora, da una parte, cos'è successo? C'era Isolani, il pilota di rally, che voleva sottrarre le sue tre Ferrari Gran Turismo dalla sua scuderia, perché c'era l'Agenzia delle Entrate che nel 2013 aveva messo nei confronti della sua società cartelle esattoriali per 5 milioni di euro. Dall'altra parte c'era il gruppo dell'imprenditore cinese Xi Jianzhu, che si voleva appropriare di che cosa? Del marchio italiano Isolani Racing Team Racing with Ferrari, perché la cosa che gli faceva gola era proprio l'apparentamento con la Ferrari, e quindi per avere il logo era disposto a sborsare milioni perché ci fosse nella sua disponibilità il cavallino rampante. A fare da mediatore chi è? La Only Italia Club SRL, che è la capofila di un castello societario che fa riferimento a chi? Proprio a Irene Pivetti, e che in tutta questa storia sembra avere, scrive De Vito su Repubblica, un terzo e non trascurabile interesse, ovvero quello di acquistare da Isolani la scuderia a 1,2 milioni di euro per rivenderla a 10 milioni di euro al munifico gruppo cinese. Risultato: un incasso di 8 milioni di euro. Le Ferrari restano nelle disponibilità della scuderia di rally, e sostanzialmente tutta la vicenda diventa quasi un film di Totò in cui si vende ai cinesi la Fontana di Trevi, e con tutto un vorticoso giro di finanziarie alla fine restano tanti tanti soldi nelle disponibilità delle società della Pivetti. La parabola della Pivetti, raccontata anche da Monica Serra oggi a pagina 13 della Stampa, all'inizio fu la croce della Vandea, ve la ricorderete, i tailleur accollatissimi, le gonne sotto il ginocchio e una presidenza della Camera rigorosa fino al limite del bigotto, e poi arrivò il periodo post-punk quasi sadomaso con i completini in latex, le borchie sberluccicanti in televisione per sdoganare il sogno proibito degli italiani sulla ex castigatissima terza carica dello Stato. Ma da un certo punto in poi, racconta Monica Serra, per Irene Pivetti, ex enfant prodige della politica italiana e del primo governo Berlusconi, cocca ripudiata dal senatore, la strada è stata una lunga discesa verso gli inferi delle procure. Prima, e anche questa la ricorderete, un'inchiesta sulle mascherine chirurgiche contraffatte di origine cinese, ora le accuse di frode fiscale e riciclaggio per una cifra di 8 milioni legata alla ex scuderia di Ferrari Gran Turismo che la brava Irene, secondo i PM, avrebbe svuotato per evitare di pagare le tasse. E quindi, appunto, tre storie meravigliose questa mattina da cui partire: quella del cane Gunther di Madonna di Antonio Gramsci e quella del magnate cinese, la Ferrari e Irene Pivetti. Che cos'altro troviamo sulle prime pagine? Beh, c'è il risplodere del caso Mattei, tutti e due, Matteo 1 e Matteo 2, perché ieri si è consumato uno strappo politico di cui si dà cronaca sulle prime pagine. Siamo su quella del Corriere della Sera. I renziani votano col centrodestra, governo sotto in due casi, il PD chiede un chiarimento, PD 5 Stelle, Salvini e Renzi dicano se vogliono affossare il premier. Questo è il richiamo che c'è invece sulla prima della Stampa. I due Matteo impallinano pure il governo Draghi, e invece il titolo che fa il Fatto, mentre Libero chiude già la questione titolando c'è una nuova maggioranza. Messaggio al Premier: il centrodestra e i renziani mandano sotto il governo su due votazioni al Senato, sono le prove tecniche per gli accordi sul Quirinale e per ciò che nascerà dopo. E una riflessione in merito la fa anche il direttore di Domani, Stefano Feltri, sulla prima del suo quotidiano: fine della tregua tra Rai e Colle, la parentesi di Draghi si sta già chiudendo, quindi come dire sembra già celebrato il prologo del funerale del governo. Oggi sulle prime pagine: destra e Renzi sfidano il governo, la maggioranza si sfilaccia, lo scrive Daniela Preziosi sempre sulla prima di Domani. Due voti contro l'esecutivo sul decreto capienza indicano che l'azione del premier Draghi si è impantanata. Conte lo attacca, Letta critica gli alleati, si capisce chi è serio e chi no, il ministro Orlando si preoccupa e intanto insomma questo è un po' il quadro della situazione, una situazione che ha come contesto ovviamente ancora una volta il Covid virus. L'Europa in rosso è il titolo che fa Repubblica, allarme in tutto il continente, pandemia fuori controllo nei Balcani, Austria e Germania nella morsa dei contagi, la UE si prepara a modificare la durata del Green Pass e le regole di spostamento tra i paesi dell'Unione. Subito Super Green Pass, il governo apre alle regioni, questo è il titolo invece che fa la Stampa. Ieri c'è stato l'incontro tra il tavolo dei governatori e il governo, dove si sono ribaltate le parti, e sembra che il governo abbia dimostrato disponibilità alle richieste dei governatori di stringere i bulloni e le viti ulteriormente. Ma sulla prima pagina della Stampa c'è invece l'analisi dell'immunologa Antonella Viola, che dice che sostanzialmente non bisogna drammatizzare la situazione, anzi si dice un po' turbata per il racconto pubblico che viene fatto. A proposito dell'Italia in particolare, la situazione è seria ma non è grave, ribaltando i presupposti di Flaiano, nel senso che l'Italia sta tenendo bene, la situazione peggiorerà certamente, ma il piano vaccinale, la tenuta del piano vaccinale, secondo Antonella Viola, continua a essere la trincea che ci garantirà di tenerci perlomeno lontano dal disastro. Siamo nel campo dell'analisi scientifica, qualcuno dirà forse del vaticinio, chi lo sa, sta di fatto che torna un po' il format di Tutto il Virologo minuto per minuto, perché la pensa diversamente da Antonella Viola. Crisanti, che torna in prima linea e sotto la luce dei riflettori per aver detto ieri in televisione che è inutile la caccia ai Novax, così come i vaccini per i bambini, e ha criticato le strategie del governo. È diventato ovviamente immediatamente l'idolo del movimento Novax e No Pass, e come dire, anche sui virologi e sulle loro posizioni si piantano quotidianamente le bandierine della polarizzazione. Altro argomento che troviamo solamente troviamo un po' su tutte le prime pagine, ma su cui solo un giornale sceglie di fare il titolo coerentemente a quanto scritto e messo in prima pagina nel corso della settimana, è la tragedia del confine tra Polonia e Bielorussia, in particolare per la notizia che è arrivata ieri, e il titolo del Manifesto di oggi è "Se questo è un bambino", titolo che parafrasa Primo Levi e che si riferisce alla morte di un bambino di un anno, che da più di un mese aspettava con i genitori lì su quel confine di entrare in Europa. È morto di freddo al confine bielorusso, 13ª vittima, scrive il Manifesto, del braccio di ferro tra Minsk e Bruxelles. La UE prende le distanze da Merkel per le aperture a Lukashenko, con lui non trattiamo. Anche sulla prima del Manifesto rimbalza la crisi del Movimento 5 Stelle, diviso alla guerra delle nomine, l'Aventino TV di Conte, la diplomazia parallela di Di Maio che smentisce ogni interferenza. Parla molto oggi sui giornali anche dell'assegno unico per i figli. Ricorderete che esattamente 7 giorni fa ce l'aveva presentato in anteprima, il giorno delle locuste, il professor Alessandro Santoro. Oggi lo ritroviamo per esempio come titolo principale del Sole 24 Ore: assegno unico per 11 milioni di figli, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto attuativo dell'assegno unico, la nuova misura finanziata con 6,67 miliardi aggiuntivi in un costo complessivo da 19 miliardi a regime, riguarda oltre 7 milioni di famiglie con 11 milioni di figli. Il nuovo aiuto operativo da marzo sarà di 175 euro per ISEE fino a 15.000 euro, soglia che abbraccia metà delle famiglie interessate, poi scenderà fino a 50 euro al mese, maggiorazione in caso di figli disabili, giovani madri e famiglie numerose. Per il resto gli altri quotidiani riproducono più o meno a geometria variabile le scelte e le notizie che vi abbiamo segnalato. Il Messaggero ritorna per esempio sul tema del Green Pass, ridotto a 9 mesi, durata limitata dalla prossima settimana, da lunedì parte la terza dose agli over 40, nel Lazio richiama 5 mesi per le forze dell'ordine, limiti ai Novax, anche qui il governo apre alle richieste delle regioni. Avvenire invece, che ha sempre investito molto su questo tema, decide di aprire sul gioco d'azzardo, azzardo nascosto, tornano a farsi sentire le lobby delle attività connesse alle puntate legali ma dannose per la società. Il business delle poco note scommesse tra privati vale ormai più di 2 miliardi di euro, c'è il forte rischio di riciclaggio e allo stato biscazziere va meno di un millesimo dei ricavi. E poi c'è la ricerca inesausta di chi? Di un centravanti per la nazionale che ci porti in Qatar, e ci sono mirabolanti ipotesi che troviamo oggi su diversi quotidiani. C'è Balotelli per esempio, redivivo e figlio il prodigo, che potrebbe addirittura tornare a giocare in nazionale dopo la rinascita turca, lui che con Mancini aveva già giocato al Manchester City. Ma ci sono ipotesi ancora più esotiche, per esempio quella che troviamo sulla Gazzetta, con l'idea Joao Pedro, che potrebbe essere nazionalizzato, il bomber del Cagliari nazionalizzato in corsa per portarci in Qatar. Intanto applausi per Sinner, come direbbe Fibra, e bravo Sinner, che bella lotta con Medvedev, saluta Torino da campione. Con questo direi che possiamo aver esaurito il giro delle prime pagine, anche perché francamente a breve abbiamo esaurito il tempo della puntata breve del venerdì, visto che tra poco arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. E allora vediamo che cosa possiamo prendere. Beh, altre cose che non vi ho segnalato sono per esempio il ricorso vinto da Saracunial alla Pasdaran della lotta al 5G e dell'internazionalismo complottista, che appunto aveva fatto ricorso perché le impedivano di entrare in Parlamento senza Green Pass. Inizialmente le avevano detto scordatelo, e invece ha vinto sorprendentemente il primo ricorso della ex parlamentare 5 Stelle, era stato respinto. Ora il presidente del collegio d'appello Andrea Coletti, anche lui ex 5 Stelle, ha accolto la richiesta in considerazione del dovere di consentire alla deputata di esercitare il mandato di rappresentanza popolare. E la cosa che ha colpito molti è il fatto che quello che vale per i cittadini ancora una volta non vale per i parlamentari, non vale nemmeno per gli uscieri della Camera o i baristi della Camera, che invece il Green Pass lo devono presentare. Si vede che alcuni immuni sono più immuni degli altri, visto che si ama molto la citazione orwelliana in questo periodo, più immuni degli altri soprattutto se l'immunità è quella parlamentare. Ma aver dato ragione a Saracunial e appunto Andrea Coletti, il presidente del collegio di appello, di cui oggi si fa un ritratto su alcuni giornali, per esempio Open, anche lui ex Movimento 5 Stelle, poi deputato di L'Alternativa C'è, che è quel partito movimento che si è staccato dal Movimento 5 Stelle, che si riconosce in Di Battista. Coletti, che è sospettato di concorso esterno in complottismo scottismo, per aver più volte promosso non solo la sua ostilità al Green Pass, ma aver proposto tesi molto vicine a quelle del negazionismo. Intanto tre minuti e mezzo, diciamo che per entrare in Parlamento ci vuole il Green Pass, ma forse magari, perché no, più che il Green Pass sarebbe utile avere le prove invalsi superate. Perché? Perché è interessante andarsi ad ascoltare, magari l'avete già fatto, l'intervento dell'onorevole Tiziana Drago a proposito degli asili nido. Che cosa ha detto sostanzialmente Tiziana Drago? L'hanno tradotto alcuni esegeti, perché era un po' difficile capire quello che stava dicendo, e adesso sentiamo. Ha detto che gli asili nidi sono controproducenti, non bisogna investire negli asili nido, ma sostanzialmente bisogna fare figli, ma le donne è meglio che stiano a casa insieme ai propri figli. L'ha detto a modo suo, e provate a tradurre quello che ieri l'onorevole Tiziana Drago, anche lei deputata Movimento 5 Stelle, ora traslocata in Fratelli d'Italia, ha espresso a proposito degli asili nido.
Come posso dirvi, nutro dei seri dubbi sulle scelte politiche che si stanno operando in merito a questa come dire, stanziamenti di fondi per gli asili nido, perché noi in questo modo mandiamo un messaggio al paese. Sì, siamo d'accordo, aumentiamo, si pensa di incidere così anche sul tema della natalità, no? Ma la nostra prospettiva qual è? Quella di mettere al mondo dei bambini e dargli come unica destinazione l'asilo nido, cioè, non so se mi spiego, no? Quindi verrebbe ad essere privata quella relazione anche di cui lei parla, perché ci sono donne, coppie che chiaramente hanno questa necessità fino alle 7 del alle 19 della sera, dal mattino, oppure abbiamo una destinazione di questi bambini ai nonni e quindi li esaltiamo, quando io ritengo che siano uno, anche possono essere chiaramente senza una volontà negativa, che diciamo sono delle conseguenze, anche a volte delle separazioni, perché inevitabilmente si entra all'interno del sistema educativo familiare, quindi della coppia, questa coppia che da un lato è genitore, dall'altro lato continua ad essere padre e madre, insomma una confusione di ruoli, quindi diventa un problema sociologico. Ecco perché ad esempio l'estensione, questa è una piccola parentesi poi, che ho detto in vari contesti, del congedo parentale, ovvero dell'estensione facoltativa, anziché concederla a 6 mesi, a 3 anni, avrebbe questa valenza da tanti punti di vista. E poi...
Che cosa avrà voluto dire? Gli esegeti per fortuna hanno dato risposta.
Come posso dirvi?
Come posso dirvi? Ce l'hai detto. Siamo arrivati rapidissimissimamente alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. S'avanza il professor Di Stefano per il giorno delle locuste. Vi lascio poi alla lettura di giornali. Leggere fa sempre bene, ricordatelo tutti, è importante. Per esempio, tra Conte, Di Maio e guerra su Draghi, scrive oggi Annalisa Cuzzo Crea sulle prime della Stampa. Vabbè, ve la butto lì proprio in chiusura come teaser. Tra poco il giorno delle locuste, vi saluto, qui ci sentiamo però tra poco. It's good morning time.